sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel capitolo 53 del libro del profeta Isaia nell'Antico Testamento. E dopo la lettura del testo ascolteremo il commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Chi di noi ha creduto alla notizia che abbiamo ricevuto? Chi di noi vi ha visto la mano di Dio? Davanti al Signore, infatti, il suo servo è cresciuto come una pianticella, come una radice in terra arida. Non aveva né dignità né bellezza per attirare gli sguardi, non aveva prestanza per richiamare l'attenzione. Noi l'abbiamo rifiutato e disprezzato, come un uomo pieno di sofferenze e di dolore, come uno che fa ribrezzo a guardarlo, che non vale niente, e non lo abbiamo tenuto in considerazione. Eppure, egli ha preso su di sé le nostre malattie, si è caricato delle nostre sofferenze, e noi pensavamo che Dio lo avesse castigato, percosso e umiliato. Invece, egli è stato ferito per le nostre colpe, è stato schiacciato per i nostri peccati, egli è stato punito, e noi siamo stati salvati. Egli è stato percosso e noi siamo guariti. Noi tutti eravamo come pecore smarrite, ognuno seguiva la sua strada, ma il Signore ha fatto pesare su di Lui le colpe di tutti noi. Egli si è lasciato maltrattare senza opporsi e senza aprire bocca, docile come un agnello condotto al macello, muto come una pecora davanti ai tossatori. È stato arrestato, giudicato e condannato, ma chi si è preoccupato per lui? È stato eliminato dal mondo dei vivi, colpito a morte per i peccati del suo popolo. È stato sepolto con i criminali e si è trovato con i ricchi nella tomba. Eppure non aveva commesso alcun delitto, non aveva ingannato nessuno. Ma il Signore ha voluto castigarlo e lo ha fatto soffrire. Lui, suo servo, ha dato la vita come un sacrificio per gli altri. Avrà discendenza e vivrà a lungo. Realizzerà il progetto del Signore. Il Signore dichiara: dopo tante sofferenze, egli, il mio servo, vedrà la luce e sarà soddisfatto di quel che ha compiuto. Infatti, renderà giusti davanti a me un gran numero di uomini, perché si è addossato i loro peccati. Allora, un testo molto significativo, tanto che la Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana, ha immediatamente identificato, o molto presto identificato, in questo servo sofferente Gesù stesso. È un testo del libro di Isaia, quindi di molti secoli precedente l'esperienza di Gesù. Naturalmente è anche un testo controverso, perché non tutti vi vedono la figura del Messia sofferente.
Questo è un testo, come tu hai definito, straordinariamente bello, un testo fantastico in cui si descrive quella che è l'azione del servo dell'Eterno, ed è il quarto canto dedicato al servo dell'Eterno che noi troviamo nel libro di Isaia. È un testo straordinariamente bello perché la Chiesa primitiva, come tu hai detto, già a partire da Stefano stesso e da Pietro nella sua prima predicazione, ha fatto riferimento proprio a questo brano quando hanno incominciato la predicazione, e quindi hanno collegato Isaia 53 a quello che è stato il messaggio pronunciato, la buona notizia annunciata da Cristo Gesù. E quindi è un brano profondamente messianico, è stato definito il proto-evangelo, cioè questo evangelo scritto prima ancora che si compisse.
Tra l'altro può essere interessante ricordare che nella famosa scoperta delle grotte di Qumran, dove sono stati trovati questi manoscritti molto molto antichi, conservati in maniera quasi miracolosa, insomma, risalente ad alcuni secoli prima di Cristo, ebbene è stato trovato appunto un rotolo del libro di Isaia, per cui noi abbiamo l'assoluta certezza che diversi secoli prima della nascita di Cristo gli ebrei avevano questo testo, riflettevano su questo testo, soprattutto nel versetto 10, dove si dice che lui ha dato la vita come un sacrificio per gli altri. Sembra un riferimento al rituale del sacrificio nell'antico Israele, un rituale che forse inizialmente veniva vissuto come un rito cruento, in analogia per molti aspetti a quello che avveniva anche nei paesi vicini a Israele, ma che poi successivamente ha cominciato ad assumere proprio quest'idea di una vittima in cui si trasmettono i peccati del popolo, insomma. Ecco, non so qual è la tua riflessione.
Ma diciamo, prima di arrivare al versetto 10, che illustra questo aspetto che sembrerebbe quasi presentare una morte vicaria di Cristo, no? Cioè di un innocente che muore per poter poi salvare dei colpevoli, tutto questo è preceduto da 10 versetti, forse anche di più, perché secondo me il brano del servo dell'Eterno non comincia al primo versetto del capitolo 53, ma al versetto 13 del capitolo 52, dove comincia a spiegare che cos'è, qual è il ruolo del servo dell'Eterno, come questo servo prospererà, come sarà innalzato, esaltato, sarà reso sommamente eccelso, no? Come purtroppo questa esaltazione sarà seguita poi da un abbattimento, un disprezzo, no? Quindi le persone si velano il volto, no? In genere era il lebbroso che doveva velarsi la faccia per non farsi vedere dagli altri, invece qui dinanzi al sangue, dinanzi alla cattiveria che è stata manifestata nei confronti del servo dell'Eterno, sono gli altri che velano il proprio volto per non vedere, no, a che punto arriva la malvagità dell'uomo. Quindi quando dice il testo, dice tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, in certo senso si è caricato dei nostri peccati, c'è una sorta di simbiosi, di un caricarsi addosso un peso e questo peso è diventato parte integrante, ma in realtà lo scopo fondamentale per cui è venuto il servo dell'Eterno è quello di mostrare che è possibile, nonostante la malvagità, avere fiducia ancora in Dio.
In che modo questa sofferenza accresce la fiducia dell'uomo in rapporto a Dio?
Non è la sofferenza che accresce il rapporto, la fiducia resta e la sofferenza non riesce a smantellarla, no? La sofferenza non la accresce, non la smuove però, non la elimina, no? La fiducia resta nonostante la sofferenza. Quindi qui non ci troviamo dinanzi alla teologia della sofferenza, per cui uno più soffre più acquista meriti, no? La sofferenza è solo l'azione di un mondo malvagio, iniquo, che si è schierato contro il volere di Dio e che quindi permette all'innocente di subire ingiustamente delle sofferenze inique, no?
Ecco, qui noi abbiamo appunto questa figura del servo del Signore che viene castigato, viene schiacciato, addirittura è scritto schiacciato per i nostri peccati. Non era quella la figura che aspettavano gli ebrei, perlomeno quando Gesù si è presentato come tale, come Messia, però un Messia diverso, un Messia che si avvicinava a questa figura del personaggio misterioso di Isaia 53, non è stato compreso perché gli ebrei si aspettavano un altro tipo di Messia. Ecco, come spieghi questa ambiguità nelle attese anche del popolo di Israele?
Ma diciamo, stranamente a dirsi, questo brano che apparentemente parla del servo sofferente, però questo servo sofferente al versetto 12, l'ultimo versetto, in effetti diventa il servo che regna, quindi è un re trionfante, quando dice che sarà nominato fra i potenti e quindi avrà un posto fra i grandi e quindi riuscirà a superare il problema della morte. Sicuramente qui si parla di un re, non solo di un servo che patisce, che soffre, no? Ecco, per quanto riguarda l'interpretazione che avviene nell'ambito ebraico, ecco, il popolo ebraico ancora adesso ritiene che questo brano di Isaia sia da riferirsi non tanto ad una singola persona quanto ad una collettività. E loro interpretano giustamente pensando che è il popolo di Israele, in realtà il Messia qui su questa terra, che è stato sacrificato, viene sacrificato ancora adesso, almeno fino a 50 anni fa, insomma, c'è stato questo eccidio, no, nei confronti degli ebrei, come il Messia sofferente, no, che patisce ingiustamente tutta una serie di colpe non commesse.
E che quindi poi viene in qualche maniera ricompensato dal Signore, no?
Sì.
Alla fine. Tornando alla figura che i cristiani vedono, cioè quella di Gesù in questo capitolo sostanzialmente, avrebbe potuto esserci un altro tipo di Messia, in effetti. Avrebbe potuto esserci un Messia che si presenta all'umanità come un re potente,
sì,
e che impone certi valori anche con l'uso della forza, se vogliamo, no? della propria sovranità, del diritto di sovranità. Ecco, questo non avviene. Abbiamo quindi questa figura di uomo che è scritto come uno che fa ribrezza a guardarlo, che non vale niente, non lo abbiamo tenuto in considerazione, non aveva né dignità né bellezza per attirare gli sguardi, non aveva prestanza per richiamare l'attenzione. Era proprio necessario.
Ma diciamo, io credo che il testo proprio che illustra proprio con chiarezza il dramma che ha vissuto Gesù lo troviamo proprio al versetto secondo, quando dice che è cresciuto come una pianticella, però è cresciuta avendo delle radici in un arido suolo. Ecco, questo è l'arido suolo, è la descrizione forse più concreta di quella che è la situazione nella quale è venuto a trovarsi Gesù, questo suolo arido, povero, no? Quindi c'è una carestia di fondo, no? E questa pianticella che si crea un varco di speranza, di vita, in mezzo ad una situazione di aridità.
Ecco, questa situazione di aridità è anche forse la nostra situazione. Non so se tu sei d'accordo, insomma.
Ma diciamo, a me sembra che qui Gesù mette l'accento non tanto sulla soluzione dei problemi a livello globale, no? Benché poi aggiunga, arrivi anche a questo, ma diciamo questo suo essere familiare con il dolore, quindi con la sofferenza, questo suo sentirsi in una forma empatica, unita ad un popolo che vive in questa realtà di aridità, pur però non negando le sue esigenze profonde, i suoi bisogni reali, di vedere quindi soddisfatte le aspirazioni segrete del cuore dell'uomo, io credo che Gesù abbia creato un movimento di interesse veramente straordinario, sconvolgente, forse rivoluzionario, perché ha capito una verità fondamentale, e cioè che solo restaurando l'uomo che si può eventualmente pensare alla possibilità di restaurare anche un mondo, una società. E purtroppo quando uno si sbaglia sull'uomo, sbaglia su tutto. Sbagliarsi sull'uomo, quindi non capire quali sono le finalità, gli scopi per cui noi siamo qui a vivere su questo nostro pianeta,
ha delle conseguenze a catena, insomma.
Ha delle conseguenze a catena, per cui l'arido suolo noi contribuiamo ancora di più
a renderlo
ancora più arido, no?
Come pastore avventista, tu non hai mai avuto l'impressione che la fede cristiana, quando viene presentata, diciamo, senza compromessi, ecco, che sia di per sé marginale, insomma, rispetto agli interessi della gente? O è la mia una visione troppo pessimistica?
No, diciamo che marginale se viene presentata invece come una forma di dottrina, una forma così di regola morale da seguire. Secondo me è centrale quando colpisce nel segno, cioè quando riesce a rispondere a quelle che sono le reali esigenze dell'umanità. E io credo che il cristianesimo, Cristo forse più che il cristianesimo, perché diffido un pochettino di tutti gli esimi possibili, ma Cristo può essere ancora oggi la risposta ad alcune aspirazioni segrete, sicuramente a tutte le esigenze e i bisogni dell'umanità di oggi.
Ecco, abbiamo detto che non è corretto partire da questo testo per creare una teologia della sofferenza, insomma, no? Tuttavia la sofferenza è un dato ineliminabile nell'esperienza umana, anche se, diciamo, si preferisce sempre occultarlo, insomma. Il fatto, secondo te, il fatto che noi abbiamo questo Messia che ha sofferto anche le sofferenze fisiche e spirituali dell'uomo, ecco, cosa può voler dire? Che insegnamento o che consolazione può offrirci, insomma, secondo te?
Ma secondo me, diciamo, è straordinario vedere che Cristo Gesù si è identificato con l'umanità che passa attraverso queste stagioni anche aride, no, della sofferenza e del dolore. E il fatto che Cristo ci abbia preceduto in questo cammino mi dà la certezza che nel seguire le sue orme sono stato preceduto. Ecco, quando io mi trovo anch'io a passare queste stagioni di aridità, di sofferenza, di abbandono, forse anche di indifferenza intorno a me, so che di non essere solo, perché qualcun altro è già passato per lo stesso percorso. E questo per me è un grande conforto, cioè non mi trovo solo, ecco, in questo cammino. E il fatto di sentirmi accanto a una persona che, insomma, mi incoraggia, mi mette una mano sulla spalla e mi dice: guarda, l'ho già passato anch'io, è sicuramente un grande sostegno, un grande conforto.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.